Sono sempre stato un appassionato di cronaca nera e di quella malavita pirotecnica che ha trasformato città come Milano nella Disneyland del crimine. E in anni passati a caccia di storie, ho capito che, fondamentalmente, ci sono tre tipi di truffatori. I primi sono quelli muscolari che ti toccano, ti spingono e a volte pure ti menano. Poi ci sono gli sportivi che seguono l'azione, si muovono in anticipo e sanno capire quando è il momento giusto per bucare la difesa. Eppure, quelli che mi hanno colpito di più sono sempre stati gli artisti, quelli che si affidano a intuizioni improvvise e sanno trasformare una truffa qualsiasi in un'impresa memorabile. Ma tra tutti loro, ho scelto di raccontarvi la storia del più grande, Carlo Domenico Botta, in arte Don Mimì, l'unico che, nelle osterie e nelle questure d'Italia, chiamano il re della truffa. Io sono Matteo Liuzzi e la parte tecnica e musicale è affidata, come vuole la tradizione di Radiografia Nera, a Tommaso Bertelli. Ieri ci siamo fermati nel momento in cui Benito Mussolini viene a sapere che il segretario del partito fascista, Starace, sta mettendo a ferro e fuoco Napoli, a caccia di un ragazzino di 16 anni che lo ha fregato, facendogli credere che aveva uno yacht da vendere per 2 lire. E il duce, quando succedono certe cose, non è mai contento e di solito si fa sentire. In questo caso, per via telefonica. Well, bebop, Luna, she's my baby. Bebop, Luna, I don't mean my baby. Bebop, Luna, she's my baby. Bebop, Luna, I don't mean my baby. Bebop, Luna, she's my baby. Bebop, Luna, she's my baby. Bebop, Luna, well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop, Lula, she's my baby. Bebop, Lula.
Cioè, io me lo immagino. Suona il telefono e lui: pronto, parla Starace. E di là: no, parla un pirla, perché il duce vuole che questa storia qui non deve uscire per nessun motivo al mondo. Anzi, non è mai successa, altro che veline, identikit e compagnia cantante. E c'ha ragione, che figura ci fa se viene fuori che il suo segretario nazionale si è fatto truffare dal primo che passa, minorenne tra l'altro. Comunque, se questo qui me lo sono immaginato io, ti dico cosa è successo. 3 mesi dopo questa storia, allo Starace gli cambia la vita. Per prima cosa il duce gli ordina di partire volontario per l'Etiopia. Poi lo destituisce da capo del partito per promuoverlo capo maggiore della milizia volontaria per la sicurezza. E alla fine, quando scoppia la guerra nel 40, Ale in prima linea a combattere sul fronte greco. Per uno come me che non capisce niente, questi sono i 3 passi della defenestrazione. Per uno intelligente come lo Starace invece è una semplice coincidenza. Anzi, va là che il fatto che l'abbiano mandato in Grecia non è l'occasione per riscattarsi. Solo che lui in Grecia ci arriva ad ottobre e neanche il tempo di capire com'è il clima che viene ferito e scatta il rimpatrio. Ma le lingue dicono che a sto punto avrebbe dovuto capirlo che forse era il caso di andarsene in pensione, ma lui no. Da capo della milizia si mette a girare l'Italia per vedere se le cose sono cambiate. Prima tappa, Napoli. E nonostante la guerra tutto è come prima, c'è il sole, c'è il mare, il caffè buono e al solito bar c'è pure un distinto signore che appena lo vede gli chiede se vuole un caffè. Chi è? E Don Mimì. Lo Starace gli salta al collo, vuol farlo arrestare, processare per direttissima e come affronto allo Stato magari anche fucilare. Ma quando Don Mimì gli chiede cosa vuole dire al giudice, lo Starace fa: beh, di una cosa che non è mai successa. Perciò, come dire, 0-0 e palla al centro. Anche se la cosa difficile non è dimenticare l'accaduto, ma il milione. Soprattutto se pensi che la paga mensile di un operaio specializzato era di 300 lire. Però se una cosa è vera di Don Mimì è che lui non è mai stato uno che gioca in difesa. Ve l'ho detto che era già Rivera della truffa, no? Ecco, subito dopo il caffè ha preso lo Starace da parte e all'orecchio gli fa: senti camerata, la mia non era una truffa, piuttosto ti stavo mettendo alla prova, testavo le tue qualità morali e a questo punto sei pronto per sapere la verità? Io non sono il figlio di un armatore malinarnese. Ma va, Io sono il Maharaja della regione più famosa di tutta l'India, il Bandalajar. Allora, mettiamo subito in chiaro una roba, e attenzione voi del bar, sentite, io non sono dalla parte dei balordi a prescindere, solo che io gli sbirri non ci prendiamo, cioè loro vorrebbero prendermi, io meno, ma del resto, come si dice, in amore vince chi fugge, no? E io fuggo, e infatti più fuggo e più loro mi amano, se no si spiegherebbe questa fissazione che hanno di mettermi le mani addosso. Anche in senso sentimentale, si intende. Ma io sono uno di bassa lega, buono solo a fare le rapine. La vera libidine sarebbero le truffe, ma lì ci vuole la stoffa. Perché alla fine non è lavoro, è spettacolo. Sì o no? Tipo una barzelletta divertente che tu pensi che veda da un lato, e invece, tac, va dall'altro. Cioè, adesso non resisto. Ti dico, la più bella che ho sentito nella mia vita, targata ovviamente il Picasso della risata, Gino Bramieri. C'è un bambino che torna a casa, va dal papà e ci dice: la maestra a scuola dice che tutti noi discendiamo dalle scimmie, ma pure io. E il padre: certo figlio mio, pure tu, è per proteggerti da questa dura verità che non ti ho mai fatto conoscere la famiglia della mamma. E qui risate che neanche a Capodanno dopo il brindisi. Però c'è la differenza con i comici. Loro sanno dove andranno a parare. I truffatori, se sono dei talenti, sia chiaro, no. Improvvisano, sviano, cambiano tonalità, colore. Praticamente suonano. Ecco, ecco cosa. Chi truffa è un artista completo. Musica comica. Perché la truffa, mettiamolo in chiaro una volta per tutte, è il jazz del crimine.
Questa storia è cominciata il 15 dicembre del 1957, quando l'avvocato di un ricco possidente svizzero si è presentato in questura, a Milano, dicendo che il suo capo è stato imbrogliato. La faccenda è andata più o meno così. Un uomo si è presentato a casa sua dicendo di essere l'amministratore del principe Chigi, venuto fino in Svizzera per comprare dei terreni. Tutto lineare, eccetto due dettagli. Uno, che l'assegno con la caparra è falso. E due, che l'amministratore si è fatto subito pagare 5 milioni di lire per la mediazione, di un acquisto che, tra l'altro, non è ancora concluso. A prendere in carico l'indagine, Mario Nardone, il capo della squadra mobile di Milano, il commissario senza pistola, l'unico poliziotto al mondo che, a quelli che mette in galera, a Natale ci spedisce il panettone. E lui sa già chi andare a prendere, Carlo Domenico Botta, in arte Don Mimì, l'unico truffatore che persino i poliziotti chiamano il re della truffa. Alla fine della scorsa puntata abbiamo lasciato Don Mimì a Napoli in un bar con Achille Starace, ex segretario del Partito Nazionale Fascista e ora capo maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza. È il gennaio del 1941 e Don Mimì ha appena rivelato a Starace di non essere un tizio qualunque, ma il Maharaja del Bandalajar, il sovrano deposto del più grande stato indiano. gli sta dicendo che vuole riconquistare il potere nel suo paese con un colpo di stato di stampo fascista. E anche per Starace ha grandi progetti. Lui sarà il grande duce indiano, sempre se lo aiuta. Starace ci sarebbe anche, perché questa mica è un'opportunità che capita tutti i giorni. E poi la sua carriera qui in Italia è in declino. Mussolini non solo non lo vede più di buon occhio, non lo vede affatto. E poi lui, il duce indiano, saprebbe farlo benissimo. Certo, non sa la lingua, ma c'è il Maharaja, potrebbe fargli lui da interprete. Perciò sì, è dentro, ci sta. Solo che fare un colpo di stato, come Starace sa benissimo, non è una questione né semplice né veloce. E serve che il partito fascista italiano stia al fianco di chi vuole metterla in piedi. Perché per far conoscere la sua idea di fascismo indiano, il Maharaja ha pensato a un ciclo di conferenze a tema l'oppressione della popolazione indiana da parte della plutocrazia britannica. È ancora tutto da pensare, certo, ma non ci vorrà molto. Magari un paio di settimane, massimo un mese. Se poi serve qualche giorno in più, va bene, mettiamo in conto 6 mesi, ma sicuramente entro l'anno è fatta. Però, per sviluppare il piano in maniera appropriata, ma anche per evitare che in un attimo il loro progetto venga definito il fascismo al Kerry, serve un posto degno del suo rango dove prepararlo. Tipo un alloggio, ma non una casa qualsiasi. Ci vorrebbe un posto affacciato sul Golfo di Napoli, carico di storia, di prestigio. Un posto costruito in onore di figure di spicco come la principessa Sissi d'Austria, dove hanno dormito re del livello di Edoardo VII d'Inghilterra, o personaggi famosi come Giuseppe Verdi o Guglielmo Marconi. E magari, perché no, anche musicisti come il tenore Enrico Caruso, che ogni sera si affacciava sulla vecchia terrazza davanti al golfo dove il mare luccica e tira forte il vento. Insomma, il posto che spetterebbe a un uomo destinato a fare la storia, come minimo. E figuriamoci se è un problema per Starace esaudire il desiderio di un Maharaja. Anche perché, guarda caso, c'è un albergo dove hanno dormito re, musicisti, Marconi, la principessa Sissi, Verdi e pure Caruso. È il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Ecco, ma a questo punto è giusto che il Maharaja abbia anche la tranquillità necessaria per studiare e non può pensare di dover lavorare per pagarsi quelle piccole necessità che ogni uomo, in fondo... Nessun problema neanche qui, dice Starace. Il conto dell'albergo sarà addebitato allo Stato, il vitto al partito e il resto sarà carico della federazione provinciale. Perché lui farebbe di tutto per diventare il prima possibile il nuovo duce dell'India fascista.
Stamora amata ne va incatenata, m'ho detto basta e me son liberata. Me pare che un turchino cielo, me pare che un lucento sole, io cuore canta da felicità. Che la la, che la la, mo va dicendo che me vola sa. Se crede che mi faccio sangavare, se crede che mi pazzisca e poi mi spara. Che la la, che la la, non sape che piacere che mi fa. Me ne piglia una di più bellezza del restarrà. Che la la, che la la, che la la.
Il problema dei piani perfetti sono gli imprevisti. Come quelle sere in cui vai al night e ti senti benissimo, le ragazze sono margherite che ti fanno l'occhiolino, tu sei il principe della comicità, tanto le fai ridere e non devi neanche guardare il barista, che lui sa già quello che vuoi bere. Solo che poi per lo champagne partono 30.000 lire, finita la bottiglia la ragazza va a dormire a casa sua e tu resti lì sotto il duomo col pantalone che per l'amore mancato ti fa la tenda sull'inguine. E l'unico che ha capito chi sei è lo spazzino che ti urla, ma va a dormire, pirla! Ecco, il dormimi uguale, il piano era perfetto, è l'imprevisto femminile che lo ha fregato. Ma si sa, l'imprevisto è imprevedibile, non è la solita figura del mega che fa chi insegue le farfalline, ben inteso. Ti spiego. All'inizio di maggio, una mattina, torna in albergo, dopo una notte di festa, una donna lo vede, gli va incontro e... pum, un pugno nell'occhio che più che un pugno è un tra. Ci vogliono tutti per staccargliela di dosso, dal portinaio al facchino al cuoco, pure il cane che abbaia ci vuole. Ma il domino mi fa neanche un plissé e non perché è elegante, ma perché è la moglie, che sono 5 mesi che non lo vede tornare a casa. E la cosa le ha fatto venire 2 palle così grosse che fanno provincia a sé stante. Però, anche se non sembrerebbe, non è lui quello messo peggio, è lo starace. Perché anche se lui non l'ha presa bene, la federazione provinciale, il partito e lo Stato, ecco, l'hanno presa peggio. Ah, poi c'è pure il Benitone che l'ha presa sul personale. Aspetta che me l'ha sossegnato. Il 16 maggio prende carta e penna e dice che per lui il concorso di Miss Italia finisce qui. Addio. Del resto, nessuno in quei giorni lì c'ha la testa per stargli dietro. Vogliono tutti mettere le mani sul Domini. E si sa, il fascista è permaloso.
Carlo Domenico Botta viene arrestato con l'accusa di vilipendio politico e delitto contro le personalità dello Stato. All'inizio vorrebbero condannarlo a morte, ma servirebbe un processo un po' più lungo e non hanno il tempo. Si accontentano di mandarlo in galera, tanto le carceri italiane sono in condizioni così tremende e feroci che è difficile che qualcuno ne esca vivo. Achille Starace formalmente viene rimosso dall'incarico di capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, ma di fatto viene allontanato da qualsiasi carica pubblica. La motivazione ufficiale è per via di alcuni commenti negativi che avrebbe fatto sulla gestione dell'esercito in Grecia o sull'equipaggiamento dei soldati, non è chiarissimo. Ma alle persone comuni, quelle che abitano nei vicoli di Napoli, non è che importa tanto come sono andate davvero le cose. Ciò che conta è essersi liberati di uno che con la scusa del fascismo li trattava veramente come dei servi. E per questo tutti ringraziano Carlo Domenico Botta, anzi Don Mimì, come hanno iniziato a chiamarlo per rispetto. Con il decreto presidenziale numero 4 del 22 giugno del 1946, il ministro di Grazia e Giustizia, Palmiro Togliatti, concede l'amnistia a tutti i detenuti, comuni e politici, condannati a meno di 5 anni di galera, Don Mimì compreso. Ma gli basta mettere fuori il naso dal cancellone del carcere per capire che Napoli, come la conosceva lui, non esiste più. È tutto da ricostruire. E anche lui decide che a questo punto vuole ricominciare da capo e provare a vivere onestamente. Del resto, sa le lingue, sa come comportarsi, ha anche una certa cultura, sarebbe l'impiegato perfetto. Ma negli uffici una figura con un passato come il suo non è richiesta. Decide di andare con il fratello Luca nei cantieri, ma i capomastri li guardano storto. Va bene Luca, che è magro per la guerra, ma Don Mimì ha un fisico così malmesso che neanche Gesù il primo giorno fuori dal sepolcro. Non ce la farà mai a tirare su un sacco di calce. Non va bene. I fratelli Botta non si arrendono e per ben 2 anni continuano a cercare, ma lo stomaco diventa sempre più spietato. E visto che l'onestà magari paga, ma non sfama, Don Mimì si ritrova costretto a cedere alla sua vera vocazione, la truffa. Il risultato però non cambia, perché i nobili napoletani, che erano le sue prede preferite, ora sono esattamente come lui, poveri e disperati. E così, dopo l'estate del 1948, decide che Napoli non può più essere la sua città e compra 2 biglietti del treno per Milano, uno per lui e uno per il fratello. L'arrivo è previsto alla stazione centrale per la sera del 9 ottobre. Ma già che ci sono, tanto vale mettersi subito all'opera. È il momento in cui disegna quello che i giornali hanno definito il capolavoro persiano. Appena sono saliti sul treno, Don Mimì lascia Luca in terza classe, mentre lui, con un bel vestito nuovo, si sistema in prima, in uno scompartimento dove ci sono seduti 2 signori, che ha scelto perché sono eleganti, distinti, ma soprattutto perché sono stranieri. Dopo qualche chilometro, rompe il ghiaccio offrendo loro una sigaretta e si presenta. Signor Rizzi, commesso viaggiatore in trasferta di lavoro. Loro invece sono 2 turisti siriani in viaggio per l'Italia. Si chiamano Kater Abdel e Mohamed Sakkal. Da quel momento Don Mimì diventa il principe dell'intrattenimento, perché non solo si dimostra essere un uomo di cultura, ma conosce anche migliaia di aneddoti divertenti sull'Italia. Arrivati a Milano, è così gentile che li aiuta non solo a scendere dal treno, ma li guida fuori dalla stazione centrale e prima di salutarli, addirittura, ci tiene a fare loro un'ultima raccomandazione. L'Italia e Milano soprattutto stanno vivendo un momento di grande difficoltà. La gente ha fame, perciò è bene che stiano attenti, perché qui ci sono più delinquenti che macerie ed è veramente un attimo farsi fregare dal primo che passa.
E mezzo all'ombra, non piove più da 20 giorni e non c'è un alito di vento, caldo quanta sete, ya, portaci da bere uno shot di birra presto, portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scura chiara ma che sia una birra,
una birra please,
oh yes.
Noi poliziotti lo sappiamo, ce lo insegnano già all'Accademia e si approfondisce quando si entra nell'antitruffa. C'è un preciso momento in cui il truffatore sa che la vittima è caduta nella sua rete. E non solo è la conseguenza di una serie di dinamiche messe in atto dal truffatore medesimo, ma è anche l'unico elemento che distingue un balordo qualsiasi da un vero professionista. Mi spiego. Ogni specialista della truffa segue una specie di copione suo personale, un marchio di fabbrica con dei topoi, diciamo, delle dinamiche fisse e collaudate. Ecco. Uno dei più raffinati è quello che io chiamo la calamita, perché non si verifica quando avverrà effettivamente la truffa, il raggiro, dico, ma molto prima. E si basa sulla fiducia, più che sulla truffa in sé. Facciamo un'ipotesi. Il criminale in questione ha già steso la sua rete attorno alla vittima, ma prima di chiudergliela e, come si dice, imbustarlo, fa di tutto perché la loro relazione si rompa. E spesso è proprio lui a proporre l'addio, e di solito lo fa in maniera molto cortese, mettendo addirittura in guardia la vittima dal rischio di cadere in balia di possibili truffatori. Ecco perché la calamita. La truffa è la calamita, il truffato è il ferro. Il truffatore prende la calamita e la allontana dal ferro, con una scusa qualsiasi tipo che l'affare non è conveniente o che lui deve andare. Se la vittima lo segue, significa che ormai la calamita ha perso il suo potere sul metallo, la truffa è fallita e i due si separeranno. Se invece la vittima chiede al truffatore di rimanere, è fatta. Il ferro si aggancia in maniera naturale alla calamita che non lo molla più. Senza contare che, da qui in poi, tra l'altro, il truffatore è anche in una zona di legalità grigia, diciamo, perché è vero che sta portando a termine una truffa, sì, ma allo stesso tempo non sta estorcendo denaro né usando violenza. È il truffato di propria sponte a pagare. Quindi, non so se mi spiego, ma da un punto di vista penale, non c'è reato. È qui la genialità. Nelle truffe di un certo livello, poi, questo è il momento in cui entra in campo il compare. L'uomo giusto al momento giusto, che è di volta in volta una guida turistica, un esperto in negoziazioni, un avvocato penalista, un garante, comunque sia una persona che il truffatore conosce, di cui si fida e che, se la vittima vuole, sia chiaro, senza obbligo, gliela può anche presentare. Nel caso di Domini, il compare è sempre il fratello, Luca. La cui presentazione non è mai una presentazione basta, è come una specie di invito a esibirsi. Io me lo immagino così. Ecco a voi, Luca, più di un compaesano, anche più di un conoscente, un amico, oserei dire praticamente un fratello.
Allacciamoci nel tango. Bella pupa, fior del fango, questo tango galeotto all'amor ci legherà. Un boccale di tequila fa bruciare la mia gola, ma le labbra tue procaci fan bruciare molto più.
E anche per oggi il racconto della leggenda del re della truffa finisce qui. Ma dire la verità, quello che avete appena sentito è niente per un uomo che sembra essere stato capace di far credere persino di essere il proprietario di una casa così grande che tutti l'hanno chiamata il Duomo di Milano. Le voci degli attori che avete ascoltato sono di Livio Colombo ed Edoardo Conforto. Io sono Matteo Liuzzi e questa storia è tratta da Milanesi Brava Gente volume 2, il libro che ho scritto con il solito Tommaso Bertelli, che qui invece si è occupato della parte tecnica e musicale. Grazie per averci seguito e se volete scriverci su Instagram e su Facebook c'è il solito profilo Radiografia Nera, altrimenti potete farlo via mail radiografianera@radiopopolare.it. Per il resto ci sentiamo domani con un altro capitolo di questa storia, sempre qui, sempre alla stessa ora.
Persona non sei tu, finisce qua, chi se ne va, che male fa, io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara. Boschi per me e vallate col sole più caldo di te, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorridervi se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter. Arrivederci amore, ciao, e non mi sono già più là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. E quando andrò, devi sorridermi se vuoi, non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter fare.